se gridate sindaco ci sono ancora, per cui siamo qua. Buonasera a tutti. Per me è motivo di grande soddisfazione, comunque vadano le cose, che questa sera alle 21.30 nella città di Cefalù, che non è una città molto propensa a sentire comizi, ma quest'anno c'è stato un attaccamento veramente sentito della gente per sentire i quattro candidati a sindaco, e che questa sera alle 21.30, orario sorteggiato, ci sia così tanta gente, credetemi, è motivo di grandissima soddisfazione. Vado subito e passo subito la parola all'architetto Tania Culotta, assessore designato insieme a Simone Lazzara, professor Enzo Garbo e il dottor Vincenzo Terrati. Architetto Tania Culotta.
Clac da stadio. Buonasera a tutti, concittadine e concittadini. Siamo giunti alla fine di questa intensa campagna elettorale, che a volte è stata aspra nei toni, nelle repliche e nelle controrepliche. La nostra è stata soprattutto però una campagna di informazione, densa di contenuti, una campagna elettorale che ci ha impegnati con dispendio delle nostre migliori energie. Ce l'abbiamo messa tutta, ci siamo sforzati di illustrare con argomentazioni, atti e documenti l'attività politico-amministrativa che l'amministrazione guidata dal sindaco La Pulcina ha svolto in questi 5 anni che scadono oggi. Abbiamo avuto poco spazio per illustrare da questo palco l'attività che intendiamo svolgere nei prossimi 5 anni, se ovviamente, e come noi ci auguriamo, il vostro consenso ci darà l'onere e l'onore di continuare ad amministrare Cefalù. E quindi doveroso questa sera parlarvi della Cefalù che intendiamo consegnare a quanti dopo di noi, dopo il nostro prossimo mandato, saranno chiamati ad amministrarla, della Cefalù che vogliamo per voi, per noi, per i nostri figli e le generazioni che verranno, della visione che di quella Cefalù abbiamo, della città futura, la città di cui abbiamo scritto insieme in un programma corposo, strutturato e denso. La città del welfare, cioè la città nella quale i residenti abbiano lavoro e godano dei servizi sociali. La la città della vivibilità, cioè la città nella quale i residenti e gli ospiti fruiscano dei servizi primari in un ambiente salubre. La città della cultura, cioè la città nella quale i beni monumentali, architettonici, museali, paesaggistici abbiano la giusta valorizzazione. La città del turismo, cioè la città nella quale il turismo non sia a beneficio economico di pochi, ma la forza trainante per l'economia di tutti. La città delle regole, cioè la città nella quale il metro sia uguale per tutti, nell'urbanistica, nel commercio, in tutti i settori e in tutte le attività del quotidiano. È questa la città futura per la quale, insieme a Saro La Punzina e agli 11 consiglieri che con lui saranno eletti, profonderemo il nostro impegno di amministratori. È questa la città futura nella quale vogliamo respirare, muoverci, vivere e progredire. La città nella quale vogliamo riconoscerci e farvi riconoscere i nostri figli e le generazioni che verranno. È questa la città che insieme vogliamo costruire, o quella della quale vogliamo almeno gettare le fondamenta. In che modo? Non con la bacchetta magica, perché non l'abbiamo. Vogliamo gettare le fondamenta di quella città con gli strumenti di cui possiamo dotarla per realizzare le infrastrutture indispensabili per risolvere i suoi problemi e le sue incongruenze. Problemi ed incongruenze atavici della città dentro le mura, della città antica che ha assunto la sua conformazione urbana e i suoi connotati nel corso di 1000 anni e che oggi è chiamata a soddisfare le esigenze di servizi ed infrastrutture della società contemporanea. Problemi e incongruenze della città fuori le mura, della città nuova che ha assunto i connotati in poco più di 50 anni invece, troppo pochi per far cogliere le implicazioni in termini di qualità e di quantità di servizi e infrastrutture che su di essa hanno determinato per un verso il progresso e l'evoluzione dei costumi e delle consuetudini di vita e per l'altro l'avvicinamento alla città di Palermo e all'entroterra della Sicilia che le autostrade hanno tracciato sulla geografia del territorio. Problemi ed incongruenze urbane e territoriali che possono essere risolti col nuovo strumento urbanistico che intendiamo adottare e di cui l'iter di approvazione puntiamo di portare a compimento nel più breve tempo possibile. Quel nuovo strumento che traccerà la strategia complessiva per la città futura. Una strategia rispetto alla quale il raddoppio ferroviario e la soppressione della stazione e della strada ferrata dischiudono degli orizzonti sino a ieri inimmaginabili per il nostro territorio. Orizzonti in termini di infrastrutture che consentiranno di razionalizzare il sistema viario della città, di ottimizzare quei servizi di cui oggi la città non dispone e di migliorare anche in termini di architettura la sua qualità complessiva. Si tratta di ragionare, si tratta di progettare per consegnare alla città futura architetture e servizi. Architetture e servizi, non Photoshop irrealizzabili. Progetti eseguiti con scienza da competenze titolate. Dobbiamo ragionare e progettare partendo dalle indicazioni programmatiche e progettuali di quel piano particolareggiato del centro storico che siamo in pochi a saperlo. Quando 40 anni fa venne elaborato, divenne modello di riferimento nel campo dell'urbanistica italiana. Quel piano che ha preservato il nostro centro storico dallo spopolamento, grazie al duplice indirizzo all'apparenza antitetico dell'innovazione e della conservazione. Quel piano dal quale molto è stato fatto e del quale molto, moltissimo, ancora bisogna fare. Mi riferisco in particolare alle modalità per risolvere il rapporto fra la circolazione meccanica e la pedonale, imperniato nel progetto del piano sulla dislocazione di ben 8 parcheggi a raso e multipiano per pullman turistici, per i residenti e i non residenti, per camion, in punti strategici a corona del centro storico, in modo da filtrare e selezionare il traffico in entrata, lasciando il centro storico completamente libero dalle macchine, totalmente pedonale, fornito di un servizio pubblico di attraversamento. Questo accade nella maggior parte dei centri storici europei e italiani. Ciò ancor prima che 40 anni dopo sarebbe stata l'UNESCO ad indicarcelo, giustamente, nella sua convenzione. Le previsioni e le indicazioni di quel piano sono scadute da 25 anni ma sono ancora attualissime. Devono essere contestualizzate per costruire un unicum con il nuovo strumento urbanistico, rispetto al quale, come ho già detto, il raddoppio ferroviario dischiude degli orizzonti inimmaginabili in termini di infrastrutturazione e di riassetto viario urbano ed extraurbano. Ed è questo di cui la città ha bisogno, urgentemente. È questa la sfida per la quale personalmente ho dato la mia disponibilità a ricoprire la carica di assessore. È questa la sfida della quale mi sono assunta l'onere. E questa è la sfida di cui mi faccio e ci facciamo garanti insieme a Saro Lapunzina, sindaco. E questa è la sfida che vogliamo vincere per la città futura insieme a Saro Lapunzina, sindaco. E questa è la sfida che vinceremo. Tutti noi, questa sera qui riuniti e non, per i nostri figli e le generazioni che verranno, insieme a Saro Lapunzina, sindaco. Viva Cefalù!
Non molti sanno cosa si trova, tranne coloro che già ci sono stati a salire su questo palco e a vedersi attorno e anche dietro, e li salutiamo, coloro i quali assistono all'ultimo comizio di questa campagna elettorale. Una grande emozione. Così ho cominciato 5 anni fa e così faccio oggi. Popolo di Cefalù, C'è un tempo per capire, un tempo per scegliere, un altro per decidere. Siamo al termine di una campagna elettorale in cui abbiamo voluto condividere con lealtà, onestà e passione politica il senso del duro lavoro svolto nei 5 anni in cui abbiamo amministrato la nostra città. Una società può progredire solo a condizione che ognuno faccia fino in fondo il proprio dovere. Io in questi 5 anni credo di avere pienamente adempiuto al mio dovere di sindaco. E dico questo perché l'ho fatto dedicandovi il mio tempo, ogni mia energia, con l'unico obiettivo di servire col mio lavoro la città che mi ha dato fiducia. Tutti sanno che non mi hai mai animato un interesse personale, non mi sono fatto mai condizionare da nessuno, non mi sono arricchito, così come non si sono arricchiti coloro che mi sono stati vicino, che hanno lavorato con spirito di gratuità in favore della comunità. Concittadini, dai vostri sguardi, dalle vostre parole di incoraggiamento e di sostegno, dalla vostra costante e numerosa partecipazione, ho in questi giorni di campagna elettorale maturato sempre più la convinzione che voi abbiate compreso fino in fondo il senso del nostro impegno per questa città e che abbiate scelto di sostenere ancora una volta questa forte azione di rinnovamento che deve proseguire, che non può arrestarsi. Ci eravamo imposti il compito di risanare le finanze del comune, di ripianare i debiti che avevamo trovato. Non è stato facile, ma ci siamo riusciti, e come sono abituato a fare, voglio anche questa sera darvi la prova di quanto affermo, perché i fatti devono sempre provare la bontà delle parole. Con la lettera del 31 maggio, quindi di 10 giorni fa, il presidente della commissione straordinaria liquidazione, il dottor Vincenzo Lofermo, ha informato la Corte dei Conti di Palermo dello stato di avanzamento della procedura di dissesto e ha comunicato, udite bene, che il comune di Cefalù ha reperito tutte le risorse necessarie per far fronte alla massa passiva e che entro questo mese di giugno i creditori dell'ente verranno contattati per la procedura di pagamento di quanto loro dovuto. Abbiamo riportato in un volantino in distribuzione i prospetti contabili contenuti nella nota della commissione liquidazione e le conclusioni sottoscritte dal presidente, in cui si afferma in maniera equivocabile che lo stato di dissesto del comune di Cefalù è in via di conclusione. All'attuale vicepresidente del Consiglio, che da questo palco ha negato la nostra azione di risanamento, sostenendo che se veramente avessimo ripianato i debiti significherebbe che lui in 5 anni di consiglio comunale non ha capito nulla, posso confermarlo. Avvocato Francesco Riggio, sarà che le viene così difficile ammettere di avere torto, ma se così non è, mi dispiace, ma lei di questa consiliatura non ha proprio capito nulla. Cittadini, noi il dissesto l'abbiamo ereditato, perché abbiamo ereditato montagne di debiti, e mentre gli altri avevano giocato a nascondere questi debiti, noi ne abbiamo responsabilmente preso atto e adesso stiamo procedendo a liquidarli nella percentuale prevista dalla legge, 50% circa, con grande risparmio per le casse comunali. Quando qualcuno dice che passeremo alla storia per questo, io rispondo: ne vado fiero. La storia recente di questa città la conosciamo tutti. Noi abbiamo sempre utilizzato cifre tratte da documenti ufficiali e non i numeri taroccati che si leggono in volantini, con cui qualcuno, nel tentativo di trarvi in inganno, gioca a vero o falso, allo stesso modo di come giocava con i numeri del bilancio comunale e non solo con quelli. Questi numeri, come sapete, li abbiamo riportati in un prospetto allo stesso modo di come sono scritti nella relazione con cui i revisori dei conti hanno denunciato una dissennata gestione della spesa negli anni in cui il comune era gestito dai nostri attuali competitori, responsabili di avere sottratto alla città risorse fondamentali alla crescita e allo sviluppo. Lo ripetiamo, senza che ce ne fosse la disponibilità finanziaria, spendevano ogni anno 9 o 10 milioni di euro in più rispetto a quanto noi spendiamo adesso, e pagavano, stasera dobbiamo ricordarlo perché la storia è storia, pagavano esperti e consulenti dal calibro di Carmelo Scelta, oggi coinvolto nelle note vicende giudiziarie degli appalti GESAP, che a Cefalù era consulente economico e finanziario e affiancava l'allora assessore preparatissimo al bilancio, che oggi, cercando di mascherare il suo passato amministrativo, si candida a sindaco. Scelta ci costava 155.000 euro l'anno, 130.000 euro l'anno ogni anno ci costava l'avvocato Gaetano Armao, 110.000 euro il consulente per l'informazione Vincenzo Lombardo, 65.000 euro all'anno l'ingegnere Gucciardo e così via di seguito. In questo modo buttavano a mare ogni anno 750.000 euro dei nostri soldi. Vedete, concittadini, capisco che parlare di loghi può essere poco interessante, ma io ho una mia idea. In un simbolo in cui c'è un buco che scarica a mare, me la sono fatta. È il buco attraverso il quale hanno buttato a mare le risorse del nostro comune e ci vorrebbero provare ancora. Ma noi glielo impediremo. Nel nostro simbolo c'è la gente, perché è per la gente, è con la gente, è insieme alla gente che vogliamo amministrare Cefalù. È offensivo per l'intera città avere sostenuto che la vittoria assai improbabile dei nostri competitori avrebbe come effetto quello di riportare la libertà a Cefalù. Incredibile che a dirlo siano proprio coloro che erano cortigiani, sudditi o giullari di chi forse non a caso in questo paese era soprannominata la regina. Io di questo paese non sono stato re. Sono stato umile servitore e tale desidero rimanere attraverso la fiducia che, se volete, potrete accordarmi. Gli spazi di libertà che questo paese deve conquistare non riguardano il rapporto con il municipio, con gli amministratori che in questi anni sono stati sempre a disposizione dei cittadini, potendosi lamentare solo chi era abituato a situazioni di privilegio che ha dovuto perdere. La libertà dobbiamo fare in modo che venga assicurata nel mondo del lavoro, garantendo a tutti la dignità del lavoro, un lavoro che non sia un miraggio, che non sia un sottopagato, che non sia sfruttato, che non sia sotto ricatto di chi pensa di poterlo trasformare in una condizione di schiavitù. Dobbiamo garantire opportunità di lavoro e di impresa, specie ai nostri giovani. Sarà il primo obiettivo della nostra amministrazione. Un comune risanato nelle sue finanze potrà fare ciò che sino ad oggi non è stato possibile fare. Potrà mirare al rilancio della città offrendo occasioni di crescita. Potrà finalmente partecipare ai bandi europei che prevedono il cofinanziamento. Potrà usare la leva fiscale in favore delle imprese giovani. Mi impegno pubblicamente a promuovere uno o più regolamenti consiliari che, concluse le procedure di dissesto, riducono e esonerano per la fase di avvio talune tassazioni, come ad esempio quella del suolo pubblico in favore di imprese costituite da giovani. Vogliamo ancora più incentivare la ristrutturazione, le opere di ristrutturazione, dando fiato al settore edile attraverso un ulteriore snellimento delle procedure burocratiche. Un concreto impulso daranno il nuovo studio del centro storico, documento già approvato in conferenza dei servizi, e una diversa organizzazione che intendiamo dare da subito agli uffici che devono operare online, velocizzando i tempi di procedure. La ristrutturazione di tanti immobili nel centro storico porterà occupazione al settore edile, ma è soprattutto una condizione essenziale per un ulteriore sviluppo del turismo e per la destagionalizzazione dei flussi turistici legati al turismo culturale, che si avvale specialmente delle piccole strutture come B&B e l'albergo diffuso. Un centro storico che sia il centro vitale della città, con la sua popolazione residente, che va agevolata e a cui va garantita la vivibilità, e allo stesso tempo con una presenza turistica che non sia legata alla stagionalità, al periodo balneare. Il turismo culturale, di cui Cefalù beneficerà sempre più in virtù dell'inserimento nel circuito UNESCO, è un turismo che ha una particolare connotazione, utilizza spesso i mezzi di trasporto pubblico e per cui bisogna far leva sul moderno collegamento che da settembre partirà da e per l'aeroporto. Garanzia di sviluppo per noi è mantenere la stazione ferroviaria all'interno della città, e questa una delle tante questioni fondamentali per la nostra Cefalù, su cui gli altri schieramenti tacciono perché paralizzati da contrasti interni. Noi siamo gli unici in grado di garantire, e lo abbiamo fatto sinora, che i lavori del raddoppio ferroviario proseguiranno senza che si determinino danni all'abitazione dello Spinito. Noi rivendichiamo di avere tutelato la città impedendo, attraverso la predisposizione di una variante, che potessero verificarsi conseguenze alla stabilità degli edifici del Palazzo Argi, del complesso Argi. I nostri avversari hanno avuto la sfrontatezza di accusarci di tutto e del contrario di tutto. Prima sostenevano che occorreva prendere tempo e che noi invece avevamo fretta di fare i lavori per gestire nel periodo elettorale i posti di lavoro. Poi, davanti alla nostra responsabile azione, hanno messo in giro la voce per la quale i finanziamenti sarebbero a rischio per ritardo dell'avvio delle procedure di scavo. Tutto questo è inaccettabile. La variante verrà presto approvata da un tavolo tecnico di cui, a causa delle note vicende, si è fatto garante il ministro Delrio, che ho incontrato la settimana scorsa. Dunque finiamola di dire sciocchezze. Altro argomento sul quale i nostri avversari, dopo anni reiterate accuse e falsità, si sono chiusi nel più totale silenzio, è quello della gestione del servizio idrico integrato. Hanno aspramente criticato le nostre scelte, ma nessuno di loro ha avuto il coraggio di dire quali soluzioni propongono. Noi non siamo gli artefici della scelta di costruire un impianto di potabilizzazione senza che si fosse preventivamente messo mano al rifacimento della rete idrica. Noi non siamo gli artefici della cessione il 29 aprile del 2009 degli impianti ad APS. Noi non abbiamo lasciato le fatture nei cassetti, creando al Comune un danno di 3 milioni di euro. Noi piuttosto, consentitemelo, e lo abbiamo detto più volte e ne siamo fieri, abbiamo scritto un emendamento per far sì che a pagare gli oneri della potabilizzazione, circa 1,5 milioni l'anno, fosse chiamato non il Comune di Cefalù, ma il gestore del servizio idrico, che, come stabilito dalla Corte Costituzionale, deve essere unico all'interno dell'ambito provinciale e si deve gravare i maggiori costi che ci sono in alcune realtà come Cefalù. L'emendamento da noi predisposto è stato approvato nella finanziaria del 2014 dall'Assemblea regionale siciliana. Tutti noi ne abbiamo avuto un beneficio, però credetemi, non ho ricevuto il regalo orologi. Ho ricevuto accuse e offese. Sono tante le accuse e offese che mi sono piovute addosso. Io ero a casa questa sera, qualcuno mi scriveva di una grande agitazione durante un comizio, per cui si è detto che il sindaco, se perde, deve tornare al collocamento. Il sindaco è in aspettativa ed è normale che è dipendente della regione in aspettativa a servizio della comunità. Non so cosa faranno gli altri poi. Coloro che oggi gridano libertà, sono gli stessi che, non essendo capaci di contrastarmi politicamente, hanno tentato di infangare la reputazione mia e delle persone che mi stanno attorno, sostenendo e lasciando intendere che sarei stato oggetto delle attenzioni dell'autorità giudiziaria per ragioni non meglio precisate. Nell'approssimarsi di questa campagna elettorale hanno a più riprese scritto ovunque che il sindaco sarebbe stato raggiunto da un avviso di garanzia. Mi chiamavano colleghi e amici di altri paesi ai quali mi toccava smentire queste calunniose dicerie che ancora oggi vanno sostenendo. A costo di deludere qualcuno, affermo pubblicamente che in vita mia non sono stato mai raggiunto da avvisi di garanzia. Ho già sporto querela nei confronti di chi in questi giorni ha sostenuto in pubblici comizi tesi infamanti nei miei riguardi. Lo hanno fatto pure 5 anni fa, accusandoci di illecito a fronte di una meritoria azione nei riguardi della povera gente che avevamo portato avanti per tanti anni precedenti alle elezioni e con tutte le autorizzazioni di legge. Senza riuscirci hanno tentato di colpire me. L'unico risultato è stato quello di infangare, e ancora oggi vengono infangate persone a medicine della cui assoluta onestà sono certo. La mia amministrazione si è svolta nel solco della giustizia, ha avversato il malaffare e del malaffare è stata osteggiata. Lo dimostrano gli atti giudiziari sulla mafia delle Madonie contro la quale ci siamo costituiti parte civile. Con noi in amministrazione la mafia e il malaffare rimarranno fuori dalla porta del comune. Per cittadini, c'è un tempo che abbiamo vissuto, dell'altro che abbiamo perso, è un tempo nuovo che ci attende. Abbiamo vissuto 5 anni intensamente, sappiamo di avere tanto ancora da fare, ci attende con la vostra fiducia l'opportunità di portare avanti tanto altro lavoro per dare lustro a questa città e benessere ai suoi abitanti. Insieme alla mia squadra, insieme a Enzo Terrasi, a Tania Culotta, al professore Gardo, a Simone Lazzara, a Giovanni Fazio, Rosalba Gallà, Salva Mancinelli, Antoniella Marinaro, Laura Modero, Toni Franco, Gianluca Cesare, l'avvocato Giovanni Iuppa, Gioacchino Barranco, Cesare Augusto, Pasquale Fatta, Daniele Tumbinello, Nicolò Pizzillo e Pasquale Turdo. E Laura Grisafi. E Peppe Genovese. Lo ripeto 2 volte. E Laura Grisafi e Peppe Genovese. Che mi perdoneranno. Insieme vi chiediamo di affidare i vostri desideri, i vostri sogni, le vostre speranze per il futuro di questa città a questa squadra di persone vere, oneste, autenticamente impegnate per il bene di Cefalù. Viva Cefalù!